ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream. 3, 2, 1.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
The president has been consistent that there's not a military solution to Afghanistan, that we have been there for far too long. That has been his view for some time. Well documented, well reported on. He believes that, and he remains committed to supporting negotiations between the parties, which many of you may be following, are resuming next week. And he also believes we need to focus our resources on fighting the threats we face today, 20 years, almost 20 years after the war began. And so that's his approach on how he looks at this decision, but he will lay out more specifics tomorrow.
Ben trovati da Stefano Leszczynski per questo approfondimento su Radio Vatican Italia, quella che avete appena sentito. Era la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, che aveva anticipato quella che sarebbe stata la notizia data poi dal presidente Biden la scorsa settimana del ritiro delle truppe americane dall'Afghanistan, con la nuova data fissata all'11 settembre del 2021. Quindi una data estremamente simbolica per gli Stati Uniti, 20° anniversario dell'attacco terroristico negli Stati Uniti, che ha colpito le Torri Gemelle e il Pentagono, come ricorderete. Ovviamente questa è una decisione che sta provocando tutta una serie di reazioni a livello internazionale, ma soprattutto all'interno dell'Afghanistan. Afghanistan che si prepara a un summit in Turchia per poter decidere del futuro del proprio paese, del futuro della gestione del paese, dove è tuttavia incerto quello che sarà il ruolo dei talebani, i quali non hanno accolto bene questo rinvio, diciamo così, del ritiro stabilito da Biden, questo posticipo all'11 settembre, mentre la data fissata dal presidente Trump era quella del 1° maggio. Per parlare di tutto questo noi abbiamo i nostri ospiti che sono già in collegamento. Giuliano Battiston, giornalista e analista dell'ISPI, ben trovato, grazie per essere con noi.
Buon pomeriggio a voi.
Claudio Bertolotti, direttore di Start Inside, ben trovato, grazie anche a lei per essere con noi.
Grazie, buon pomeriggio a tutti.
Emanuele Nannini, direttore dei programmi d'emergenza di Emergency. Tra l'altro saluto anche chi ci segue dalla regia, Luciana Fantini e Giuseppe Moriello per la parte tecnica. Giuliano Battiston, iniziamo con lei per un commento su questo che si preannuncia come un ritiro definitivo degli Stati Uniti, dei militari della NATO dall'Afghanistan. Che paese viene lasciato dopo 20 anni di conflitto?
Un paese in sofferenza, lo dimostrano i dati che riguardano la povertà della popolazione, che è cresciuta rispetto ad alcuni anni fa, lo dimostra l'insufficienza della rete sanitaria, della rete istituzionale, del governo che è segnato da corruzione e da posizione di potere conclamato da parte di attori poco trasparenti. Insomma, un paese molto diverso da quello che avevano promesso di costruire gli Stati Uniti ormai 20 anni fa. Il ritiro deciso da Biden è una decisione ovviamente storica, ma anche piuttosto prevedibile in base alle posizioni espresse dal Presidente negli anni passati. Ha sempre sostenuto da più di 10 anni che non c'è la soluzione militare al conflitto. In più le sue decisioni sono state anche molto condizionate da quell'accordo bilaterale firmato a Doha nel febbraio del 2020 tra i talebani e Washington, che appunto stabiliva il ritiro delle truppe americane e quindi anche di quelle straniere sarebbe dovuto avvenire entro il 1° maggio. Ora questo posticipo ovviamente scontenta i talebani, che già hanno ottenuto molto dal negoziato intavolato dall'inviato di Trump, poi confermato da Biden, dal Mike Khalilzad, che ora hanno l'occasione anche per tirare ulteriormente la corda, tanto che hanno detto, almeno finora, di non voler partecipare alla conferenza che dovrebbe cominciare il 24 aprile in Turchia.
Esattamente, Claudio Bertolotti, proprio su questo punto, conferenza di pace, ha un senso cercare di parlare di un percorso di pace, di riconciliazione all'interno dell'Afghanistan con i talebani, che hanno sempre mantenuto comunque una posizione piuttosto ambigua anche in questi ultimi anni, anche dopo l'accordo raggiunto con Trump? Insomma, non hanno mai dichiarato apertamente di avere sostenuto gli attacchi che ci sono stati in tutti questi mesi in Afghanistan, però non hanno neanche mai preso le distanze.
Sì, io credo che i talebani, così come la storia ci ha insegnato, almeno quello degli ultimi 20 anni, siano coerentemente ambigui, nel senso che hanno sempre mantenuto un atteggiamento volto da un lato a presentare loro stessi come i salvatori dell'Afghanistan, i combattenti per la libertà, i mujahideen contro il nemico invasore, dall'altro lato non hanno mai mancato di colpire tra i loro obiettivi che invece erano anche afghane, quindi non solo stranieri, parliamo non solo delle forze di sicurezza afghane, ma anche di quegli obiettivi che possiamo definire più civili, dalle infrastrutture alle scuole, ai luoghi di ritrovo, e andando così a colpire anche quella che è la vera e propria anima dell'Afghanistan, cioè la sua società, e riuscendo così anche a indebolirla, a colpirla, a fiaccarla, al fine di spingere in un certo senso non solo la comunità internazionale ad accettare una soluzione di compromesso, che in realtà è una soluzione di tutto vantaggio per i talebani, che hanno saputo imporre tempi, battute d'arresto e obiettivi a quel tavolo negoziale che, diciamolo, dal 2007 in avanti li ha visti coinvolti in vari tentativi, in approcci di dialogo negoziale, e che a partire dal 2012, con l'apertura dell'ufficio diplomatico dei talebani per la prima volta a Doha in Qatar, ha poi portato a quegli accordi del 2019-2020 che poi hanno determinato la dichiarazione, la decisione finale di Biden, dell'attuale presidente statunitense, al fine di ritirare le truppe. Oggi i talebani si trovano sostanzialmente nella posizione di poter continuare ad imporre la loro volontà e i loro tempi, e lo stanno facendo da una posizione di grande vantaggio, dove pur non dichiarando, non assumendosi la responsabilità di molte delle violenze che sono invece attribuibili a loro e in minima parte anche ad altri gruppi di opposizione armata, tra i quali lo Stato Islamico Khorasan, la succursale afghana di quello che fu lo Stato Islamico di Abu Bakr al-Baghdadi in Siria e Iraq, così facendo riescono a spingere lo stesso l'opinione pubblica internazionale, le cancellerie straniere, a prendere una decisione politica che certamente non favorevole per l'Afghanistan, ma che non poteva portare a una situazione diversa. Il ritiro dall'Afghanistan è ormai una cosa scontata da diversi anni.
Grazie Claudio Bertolotti. Adesso poi torniamo anche sul fronte di quello che è lo scenario internazionale, cioè di tutti quelli che sono i protagonisti che si sono un po' invischiati sulla questione afghana e di quelli che sono i loro obiettivi. Però ha detto una cosa sulla quale io vorrei chiedere il commento di Emanuele Nannini, perché Claudio Bertolotti ha ricordato quelle che sono state tutte le azioni anche dei talebani sulla società civile, cioè quanto la società civile ha sofferto questa situazione, prima di conflitto e poi di conflitto terroristico fondamentalmente. L'emergency in Afghanistan è una delle presenze umanitarie più importanti. C'è scetticismo tra la popolazione per quello che potrà essere il, diciamo così, potrebbero essere le conseguenze del ritiro degli occidentali e degli americani dal paese, del ritiro militare?
Sicuramente gli afghani sono un popolo che ha dimostrato una grande resilienza, una grande capacità di andare avanti, ma dopo tutti gli avvenimenti degli ultimi 20 anni, ma addirittura degli ultimi 40 anni, se si pensa ai conflitti precedenti, gli afghani sono sicuramente stanchi di questo conflitto infinito. Ormai la nostra sensazione è che faccia poca differenza chi è a sparare, chi è a mettere bombe, perché comunque tutti quelli che sono passati e tutti gli attori coinvolti nel conflitto si sono tutti sporcati le mani con atti atroci. Sicuramente i talebani ne hanno fatti tanti, ma le stesse forze di sicurezza afghane, gli stessi americani non sono stati da meno. Ma c'è stato un periodo dell'anno scorso in cui addirittura si pensava che ci fossero state più vittime civili causate dall'esercito afghano che dai talebani stessi. Quello su cui il popolo afghano è sicuramente stremato è il conflitto, la scelta di questo strumento come uno strumento per risolvere i problemi del paese e la consapevolezza che ormai questo strumento è oggettivamente, scientificamente fallimentare. Non solo non ha portato soluzioni ai problemi che si sperava o che si cercava di affrontare nel 2001, ma ha fatto sì che molte delle questioni fossero addirittura peggiorate, la possibilità di accedere ai servizi, la diffusione delle droghe. Una delle grandi battaglie era quella dell'interruzione della produzione dell'oppio. Oggi l'Afghanistan non solo produce più oppio di allora, ma addirittura ne consuma molto di più sotto forma di eroina e di altre sostanze. E come citava giustamente Giuliano, anche il fatto che l'accesso ai servizi sta peggiorando, è peggiorato in questi anni. Perciò noi diciamo, pensiamo che questa fosse sicuramente il momento giusto di lasciare il paese con le truppe militari, ma è il momento giusto per iniziare ad affrontare i problemi veri dell'Afghanistan ed affrontarlo con degli strumenti diversi, con la diplomazia, con la ripresa, con il sostegno alle infrastrutture e alla società civile.
Emanuele Nannini ha evocato e centrato un punto che è fondamentale. Tutti i leader che hanno parlato del ritiro dall'Afghanistan hanno garantito che non lasceranno solo il paese, che continueranno a sostenere il governo, a sostenere un suo sviluppo in senso democratico, a sostenere la popolazione. Giuliano Battiston, considerato anche che questo atto dell'11 settembre prossimo metterà fine a 20 anni di guerra e che la guerra in Afghanistan però risale a molto prima e non si è mai interrotta, insomma le guerre si sono succedute una dietro l'altra provocando quella che tutti definiscono un po' la guerra infinita dell'Afghanistan, che possibilità ci sono effettivamente che ci sia una svolta su quelli che sono i rapporti con l'Afghanistan, cioè che ci sia un impegno su uno sviluppo in senso democratico, un rafforzamento delle istituzioni, un supporto dall'esterno, un supporto di cooperazione?
Sì, intanto una nota sui 20 anni di guerra, che in effetti ereditano poi altri 20 anni del conflitto afghano. Comincia nel 78-79, l'eredità delle varie fasi del conflitto si alimentano tra di loro, per così dire, anche perché manca un percorso di giustizia, che è una questione cruciale ma sempre derubricata come secondaria. E l'altra questione sui 20 anni è che sarebbe anche il caso che la classe politica, anche italiana, si interrogasse appunto su un bilancio di questi 20 anni in cui l'Italia ha partecipato a questo conflitto in maniera attiva, chiedendo se valesse davvero la pena o se quelle risorse potevano essere investite altrove, sia in Italia sia in Afghanistan. Questo ci conduce alla seconda parte della domanda, che secondo me è la questione più importante. Ovviamente la nostra attenzione è orientata al ritiro militare, ma quello che è importante è come si comporterà Washington e la comunità internazionale dopo il ritiro. Ci sono rassicurazioni di forma da parte dell'amministrazione Biden, così come delle cancellerie occidentali, che il paese non verrà abbandonato, che verrà, che ci sarà un aumento della cooperazione civile, però resta tutto da vedere. Io credo che una delle preoccupazioni degli afghani sia proprio questa: gli afghani sono molto consapevoli, molto avvertiti politicamente, sanno che spesso è accaduto nella storia che via i militari, via anche progressivamente gli aiuti in termini di diplomazia e di denari. Gli stipendi dei soldati afghani vengono pagati principalmente da Washington, e lo Stato si regge ancora per il 75% con le entrate dei donatori internazionali, quindi occorre che a questo disimpegno militare corrisponda un aumento della responsabilità di tutta la comunità internazionale, incluso nel nostro paese.
Claudio Bertolotti, sarebbe quasi ingenuo guardare la situazione afghana senza inserirla in un contesto di relazioni internazionali più ampio. Il ritiro non significa che la questione afghana scomparirà, la questione afghana rimarrà presente, e così gli interessi anche su questo paese, che tuttavia mantiene una sua rilevanza strategica. Diventerà un nuovo terreno di confronto tra le grandi potenze in maniera diplomatica, commerciale, l'Afghanistan? O è un paese sul quale gli interessi in questo momento non sono così forti, ci si prepara piuttosto ad affrontare altre crisi?
Ma io direi che, guardando i 20 anni che ci separano dall'inizio della guerra a oggi, il momento in cui è stato avviato il disimpegno, gli attori regionali, non solo regionali, che si sono interessati all'Afghanistan non sono mancati, come non sono mancati i momenti di competizione e di scontro fra gli stessi paesi al fine di limitare le ambizioni altrui e di tutelare le proprie ambizioni. È sufficiente guardare la cartina con i paesi e guardare i paesi che confinano con l'Afghanistan, la Cina, benché confini soltanto con un tratto limitato a una 70 chilometri, ha però un grandissimo interesse in Afghanistan, o meglio, ne almeno un paio. Il primo è legato allo sfruttamento delle risorse del sottosuolo. La Cina è il paese che detiene il maggior numero di licenze di estrazione di minerali rari, ed è stata il primo paese ad aver avviato l'estrazione di petrolio dall'Afghanistan, benché in quantità certamente minime, forse anche non convenienti, ma tanto per dimostrare, sufficienti per dimostrare quanto l'interesse cinese nei confronti dell'Afghanistan fosse solido. Lo abbiamo visto nel 2012, quando la Cina stessa, di fronte alla minaccia o ipotesi di disimpegno statunitense, si era proposta come alternativa per la riorganizzazione delle forze armate afghane. Al tempo stesso la competizione fra Pakistan e India si combatte, forse non propriamente sul campo di battaglia, ma è presente in Afghanistan, dove gruppi pakistani o legati in qualche modo al Pakistan, come Lashkar-e-Toiba, che normalmente combatte in Kashmir contro obiettivi indiani, in realtà opera in Afghanistan andando a colpire quelli che sono i progetti infrastrutturali indiani. Progetti infrastrutturali legati alla sanità, che certamente hanno, come dire, un obiettivo positivo, ma anche in termini di influenza nei confronti dell'Afghanistan, per andare a limitare quelle che sono le ambizioni pakistane nei confronti dell'Afghanistan, che da sempre cerca di avere un governo possibilmente Pashtun, amico e sostenitore in caso di conflitto Pakistan e India. E questo soltanto per citare i due attori regionali più vicini, ma in realtà possiamo guardare anche all'Iran, che ha sostenuto negli anni gruppi di opposizione armata, alcuni casi anche gruppi filotalebani o talebani impegnati nella lotta contro gli Stati Uniti.
Bertolotti, possiamo leggere anche, diciamo così, un po' la decisione di svolgere questa conferenza di pace in Turchia come un segnale di interesse, ad esempio, turco in Afghanistan?
Ma la Turchia è sempre stata presente in Afghanistan, ha sempre operato e si è sempre rifiutata di prendere parte ad azioni di combattimento intensivo al pari degli Stati Uniti e degli altri partner. Ha sempre avuto un ruolo mediano, di quasi conciliatorio fra le zone più turbolente dell'Afghanistan, i gruppi più turbolenti e il governo e la coalizione. Quindi la Turchia ha un grandissimo interesse in Afghanistan, non tanto forse sul piano geopolitico, fisico, ma anche per una questione di immagine, cioè l'idea di una Turchia in grado di portare a una stabilizzazione, contribuire alla stabilizzazione dell'Afghanistan, rafforzerebbe certamente sul piano delle relazioni internazionali l'immagine con il popolo turco, che è sempre internamente più debole.
Assolutamente. Emanuele Nannini, ci avviamo verso la conclusione, ma c'è sicuramente una riflessione da fare. Si ritirano delle truppe da un paese difficilmente per riportarle a casa e tenerle ferme, e gli scenari che si stanno preparando a livello internazionale giustificano una pensiero, una malizia forse in questo senso. Questo riguarda anche l'Italia, che sì, ritira i propri militari dall'Afghanistan, ma si prepara a mandarli su altri fronti. Sembra quasi che le cancellerie internazionali non abbiano ancora appreso diciamo così la lezione afghana per quanto riguarda le conseguenze umanitarie e soprattutto i pantani dei conflitti in cui ci si va a infilare.
Noi siamo attivi in diversi paesi del Medio Oriente, dallo Yemen all'Iraq all'Afghanistan, e sicuramente ci sono molte turbulenze in tutti i paesi, e si cerca sempre di guardare alle soluzioni militari. Perciò siamo sicuramente preoccupati che il conflitto si possa spostare, possa continuare in Afghanistan, ma che si possa acuire anche in altri paesi. Noi ad esempio siamo molto preoccupati dalla situazione in Iraq, dove le tensioni etniche, le divisioni politiche e anche gli interessi regionali stanno facendo sì che gli attacchi, i rapimenti, le uccisioni mirate stiano aumentando, soprattutto nella parte dell'Iraq del nord, ma anche nella città di Mosul, che è stata tecnicamente liberata qualche anno fa. Le attività dell'ISIS o di altri gruppi stanno aumentando tanto. Teniamo l'attenzione molto alta per quello che sono i nostri interventi umanitari e per essere pronti a rispondere ovunque sia necessario. Dall'altro canto ci dispiace continuare a vedere questo utilizzo dello strumento della guerra come l'unico e possibile per risolvere i problemi in giro per il mondo e soprattutto nel Medio Oriente. È uno strumento che si è dimostrato, e l'Afghanistan in questi 20 anni l'hanno dimostrato in maniera chiarissima, è uno strumento totalmente inefficace ma addirittura deleterio.
Anche perché si tratta di tante risorse economiche che, se spese in maniera diversa, potrebbero veramente fare la differenza. Giuliano Battiston, siamo in chiusura, stiamo finendo, dalla regia già mi guardano minacciosi, ma a lei io vorrei affidare l'onere di collegare questa parte del nostro programma con la prossima, che sarà incentrata sulla situazione ucraina. La NATO che si libera dall'Afghanistan, si svincola dagli impegni in Afghanistan, e così gli Stati Uniti, che segnale ci danno sul rischio che ci sia una ulteriore escalation sul fronte orientale dell'Europa?
È un compito difficile, quello di legare i due fronti, anche se c'è un tentativo in corso dell'amministrazione Biden di dialogare anche con la Russia, anche sull'Afghanistan. C'è stata una conversazione alcuni giorni fa tra i due presidenti, Putin e Biden, durante la quale Biden ha detto occorre che ci incontriamo in un paese terzo per discutere di Ucraina e a partire dall'Afghanistan. Insomma, i fronti sono spesso legati, Washington sa che Mosca è uno di quegli attori che già sta cercando di riempire il vuoto che inevitabilmente viene lasciato dal disimpegno americano.
Grazie davvero Giuliano Battistone, grazie. Sì, in effetti è una domanda, era una domanda da 100 milioni di dollari e del tutto imprevedibile quello che accadrà, ma sicuramente i protagonisti sono quelli e speriamo che scelgano per il meglio. Vedremo poi anche nella seconda parte del nostro programma. Grazie Giuliano Battistone, dunque grazie Claudio Bertolotti, direttore di Start Insight, grazie a Emanuele Nannini, direttore dei programmi d'emergenza di Emergency, e ovviamente all'assistenza di regia e all'assistenza tecnica di Giuseppe Moriello e Luciana Fantini. Ci risentiamo tra pochi minuti.